Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, sperando che ci stiate ascoltando in onde medie di frequenza all'1359, visto gli sforzi che facciamo per essere presenti nelle onde medie o, come diciamo, mediocri. E comunque, insomma, questo ovviamente è un modo, spero, simpatico per cominciare la trasmissione e anche per andare a dirvi a coloro che non ci conoscono già, che non sono degli abitué della stampa rassegnata, che appunto qui, come dice un po' anche il nome che fa il verso all'idea della rassegna stampa, si fa una stampa rassegnata. Comunque cerchiamo di partire da spunti di cronaca locale, guardando ciò che esce sulle cronache, per poi andare a fare dei commenti, ad essere un po' critici quando ci riesce e anche spesso e volentieri a passare la parola e aprire i nostri microfoni a delle istanze in conflitto sui nostri territori. Direi che questa puntata di questa settimana qua è proprio il caso, è proprio questo caso, visto anche considerato che il fine della settimana, quindi 2-3 marzo, sono state e sono giornate anche ricche di appuntamenti, ci saranno con noi diversi ospiti e diverse voci che ci aiuteranno, insomma, a capire quello che succede, che spesso non è scontato e non è banale. Detto questo e fatta questa lunga introduzione e questi lunghi saluti, direi di andare a cominciare proprio da un argomento, e che è una mobilitazione di questo sabato.
E allora, con la stampa rassegnata di Radio Wombat, raggiungiamo il presidio davanti al Meyer, che anche oggi, in questo sabato 2 di marzo, si è svolto e si è tenuto su iniziativa dei sanitari e ovviamente anche le sanitarie per Gaza, questa rete di operatori e operatrici della sanità che si è cominciata a mobilitare in solidarietà e al fianco del popolo palestinese, ovviamente riferito a tutto quello che sta succedendo dal 7 ottobre in poi, ma senza dimenticare il contesto storico di colonizzazione e di apartheid che ovviamente ha prodotto anche gli attacchi militari di Hamas che tanto hanno fatto parlare. Noi siamo al microfono, ai nostri microfoni, con Giulia, per sapere appunto come è andata la manifestazione di oggi, parlare un po' più liberamente in generale di quello che è il ruolo di Marco Carrai, purtroppo presidente della Fondazione Meyer, uomo talmente tanto esposto sulla questione di Israele da aver tentato anche una manifestazione qui a Firenze nei primi giorni appunto dell'attacco di Hamas, e responsabile e firmatario, se così possiamo dire, di tante dichiarazioni che veramente fanno venire il sangue agli occhi. Giulia, vuoi raccontarci un po' come è andata oggi e da cosa, insomma, prende le mosse questo nuovo presidio che si è svolto in seguito, diciamo così, in continuità con altre mobilitazioni che ci sono già state e abbiamo anche noi come Radio Wombat, tra virgolette, coperto mediaticamente, dando la parola e sentendo quello che succedeva. A te.
Allora, buongiorno a tutti, siamo qui davanti al mare, siamo un centinaio di persone, nonostante il tempaccio, infatti è solo le 10:30 del mattino. Allora, abbiamo organizzato nuovamente un presidio davanti al mare, questo è il terzo che facciamo, per innanzitutto porre attenzione sul dramma che sta accadendo, non solo nei confronti dell'attacco sulle strutture ospedaliere sistematiche da parte dell'esercito israeliano, ma anche del dramma della strage di bambini e della strage anche del diritto all'infanzia in Palestina e a Gaza, dove appunto i neonati muoiono di fame per mancanza di aiuti umanitari, perché appunto le madri che stanno anche loro patendo la fame e la malnutrizione non hanno più latte. E bambini morti perché l'esercito israeliano ha tagliato l'elettricità negli ospedali, quindi sono morti nelle incubatrici, delle situazioni veramente assurde e inenarrabili. E abbiamo deciso appunto nuovamente di venire qui sotto Al Mayer, perché pensiamo che sia assurdo che ci sia questo tipo di rapporto, che appunto Marco Carrai possa, che è console onorario di Israele, tra l'altro, che è stata una cosa che ha richiesto lui. Lui si è informato e ha voluto diventare console onorario, perché appunto non solo ha rapporti con i servizi segreti israeliani, ma ha anche un'agenzia di cyber security con base in Israele, e quindi diciamo non solo ha dei legami economici e politici fortissimi in Israele, ma oltretutto è diventato uno dei portavoci più accaniti della calunnia e dell'accusa nei confronti di chiunque si permetta di parlare del genocidio che sta avvenendo in Israele. Quindi diciamo appunto siamo tornati qui davanti al Mayer per parlare della situazione gravissima che c'è, per sensibilizzare le persone, i sanitari in generale, e appunto poi anche per condannare, ecco, questa complicità, questa connivenza che è proprio nel cuore della fondazione. Noi come Sanitari per Gaza prossimamente organizzeremo una chiamata alla mobilitazione per il sabato 9 marzo nei confronti, per boicottare la multinazionale farmaceutica Teva. Ora a breve faremo uscire cosa pensiamo di fare per Firenze. Vi invitiamo tutti e tutte a boicottare i farmaci Teva, chiedere farmaci sostitutivi, se siete farmacisti a non accettare più farmaci di quella marca, perché appunto con i suoi 15 miliardi di fatturato Teva con le proprie tasse finanzia lautamente non solo il governo israeliano, ma anche specialmente il suo esercito. E poi appunto lunedì, che Marco Carrai sarà a parlare con Nardella, la scrittrice, Zevi, che hanno fatto appunto questo libro riguardo all'antisemitismo. E appunto tuttavia diciamo la presentazione fa un pochino capire che taglio prenderà questo tipo di iniziativa sull'antisemitismo, un'iniziativa molto politica, molto schierata nei confronti di Israele. Lunedì la scuola normale di Pisa, assieme ad altri ricercatori dottorandi della UNIFI, organizzeranno un presidio a cui parteciperemo sotto al Palazzo Strozzi alle 17, scusatemi, 17:30 ora. Comunque appunto anche questa, per fortuna, sempre di più da quando appunto Sanitari per Gaza è nata a dicembre, si sta creando un fermento fortissimo nei confronti della Palestina. Diremo che anche loro ha dato il portato della strage, e appunto vediamo che sempre più persone sono interessate all'argomento, vogliono essere sensibilizzate, e quindi diciamo parlare di Israele, dei crimini di guerra che sta compiendo, è sempre più importante. E niente, vi ringrazio a tutti per l'ascolto e buona giornata.
Giulia, grazie mille per il tuo tempo che hai sottratto anche lì al presidio. Si è sentito che insomma eri in presa diretta. Fa piacere sentire nelle tue parole anche i vari progetti, le varie mobilitazioni che ci sono e a cui Sanitari per Gaza, e quindi anche tu, parteciperete. Hai fatto bene a ricordare il ruolo di Teva, la multinazionale farmaceutica, la campagna di boicottaggio, quindi, che verrà lanciata con una, diciamo, un appello alla mobilitazione, come hai detto te, per il 9 di marzo. E poi l'altro appuntamento, quello che ci hai dato orora, per l'appunto il presidio tra universitari, ricercatori, le due comunità, diciamo, accademiche tra Firenze e Pisa, la contestazione a questa appuntamento organizzato sempre da Marco Carrai, la presentazione del libro di Natania Zevi, Il nemico ideale. Appuntamento che però Giulia non fa in tempo a chiudere il suo intervento, che mi comunica, viene annunciato sulla pagina di riferimento che per ora è a data da destinarsi, quindi lunedì 4 di marzo il presidio a Palazzo Strozzi, di cui abbiamo parlato orora, potrebbe essere rinviato, perché appunto la presentazione del libro, il cui valore politico e simbolico non è certamente perso se la data cambia, però il presidio potrebbe essere annullato. Quindi prima di uscire di casa, prima di organizzarvi, dare per buono e magari dare la colpa alla stampa rassegnata di Radio Wombat di aver dato informazioni false, controllate se c'è davvero questa presentazione del libro e se la mobilitazione è confermata. Al momento sembrerebbe di no, quindi insomma mettiamoci un punto interrogativo. Direi che tra tutte queste cose ci scappa anche da parte mia un piccolo giro sulla pagina Facebook, ma immagino che sugli altri profili social sia esattamente la stessa, a conferma di quanto si diceva, insomma, che è la premessa e anche il fine del tuo e del nostro intervento, che è il ruolo di Marco Carrai. Basta poco per guardarlo e abbiamo uno spaccato abbastanza interessante di quello che è oggi il sistema della comunicazione mediatica e anche degli enti o delle organizzazioni che la gestiscono, come per esempio la RAI, perché questo importante libro, perlomeno importante per come una parte del paese lo sta raccontando, questo Il nemico ideale di Natania Zevi, che viene presentato per l'appunto al Palazzo Strozzi con l'appuntamento che ci ha ricordato ora anche Giulia, quindi la contestazione alle 17:30 appunto al Palazzo Strozzi di Firenze il lunedì 4 di marzo, è edito per Rai Libri, quindi niente po' di meno che. Credo che in qualche modo si possa dire, questo lo aggiungo io, ma è una supposizione, ma penso tutto sommato che ci possa stare, che è anche il tentativo di rispondere da parte appunto dei sostenitori di Israele, ma più che dei sostenitori di Israele, direi in questo caso dei sostenitori del governo genocida e dell'intervento genocida di Netanyahu e di tutta la sua cricca di potere, è un modo per rispondere anche invece all'altro convegno che, nonostante le tantissime polemiche che l'hanno accompagnato e i tentativi di mettere i bastoni fra le ruote, si è comunque organizzato e c'è comunque stato in Palazzo Vecchio il convegno sul Medio Oriente, al quale era presente tra i nomi più di spicco Ilan Pappé, e chiaramente insomma la cosa aveva destato molti e molti dubbi, molte e molte critiche, molte e molte polemiche da parte di tutti coloro che invece dall'altra parte, anziché una riconciliazione tra la comunità israeliana, la comunità ebraica, la comunità dei palestinesi e di tutto il Medio Oriente, invece soffiano sul fuoco dell'escalation bellica, dell'escalation militare che continua ad attirare e a catalizzare intorno a questo genocidio in atto a Gaza, nella Cisgiordania e in più in generale in tutta la Palestina, continua ad attirare forze e interventi bellici. La questione sicuramente è preoccupante e per quello che gli compete il Carrai insieme a Natania Zevi continuano a soffiare sul fuoco anche con la presentazione di questo libro. Dicevo che in qualche modo è una risposta, perché il Carrai lo vediamo e appunto la sua pagina Facebook per certi aspetti è un po' anche una vetrina dei suoi interventi, lo vediamo continuamente intervenire sulla Nazione, che anche questo lo aggiungo io come riflessione, come punto di vista, non dico privilegiato, ma comunque in qualche modo attento, che si è fatto un giornale che evidentemente con il Carrai intrattiene proprio un rapporto di fiducia, perché è sempre il primo giornale anche a pubblicare le notizie relative al nuovo aeroporto di Firenze, o perlomeno al tentativo di costruire questo nuovo aeroporto a Firenze, e certamente lo abbiamo visto negli anni, perché ormai è un decennio che si parla di nuovo aeroporto a Firenze, ne hanno parlato ovviamente tutti i giornali, ma la Nazione è sempre il primo, è sempre quello più entusiasta nei toni e anche nella insistenza degli articoli. Evidentemente appunto, siccome vediamo che i continui interventi di Carrai sulla questione del conflitto israelo-palestinese, diciamo così, o quella che è l'attuale situazione rispetto alle richieste di cessate il fuoco e sospensione alt del genocidio interviene sempre sulla nazione. Il console, il genocidio, è quello tentato contro Israele. Carrai, dopo gli appelli pro-Palestina a Sanremo, la violenza di Hamas, però nessuno l'ha ricordata. Questo è un intervento che lui ha pubblicato e poi, scorrendo la pagina, appunto, vediamo questo in questa contestazione, Firenze e il contestato convegno sul Medio Oriente, il console di Israele inorridito, le parole di Marco Carrai dopo l'incontro di Palazzo Vecchio e la lettera di protesta del presidente della comunità ebraica. Questi sono un paio di titoli che compaiono, di cui lui fa bella mostra appunto sulla sua pagina Facebook. Ce ne sono altri, li potremmo andare a riguardare, ma si va un po' in là nel tempo. Guardo solo l'ultimo, che era gennaio, quando appunto cominciava le mobilitazioni, anche prendeva il là la raccolta firme dei sanitari per Gaza per le sue dimissioni dalla presidenza della fondazione Meyer, e lui ancora sulla nazione rispondeva: al Meyer cureremo i bambini palestinesi, contro di me solo odio. Quindi dentro il solito frame, la solita cornice dell'antisemitismo e dell'odio a prioristico e ideologico nei confronti suoi e di tutti gli ebrei, Marco Carrai continua con questa narrazione. Grazie ancora a Giulia per il suo contributo e per aver contribuito con la rete Sanitari per Gaza a spezzare, insomma, questo cerchio e questo circolo assolutamente tossico e vizioso che l'informazione mainstream continua a stringere intorno alla Palestina, alla quale va tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro rispetto e la nostra stima. Facciamo una prima pausa musicale e poi continuiamo con la nostra stampa rassegnata.
Ribalta lo scifo, sbatte le zampe col sorriso, petto in fuori, fiero come un ippogrifo. Conta le razioni di cibo e se ne tiene il doppio, e dice agli altri che quest'anno il raccolto è stato scarno. E da cani da guardia e cagne da compagnia, che ti guardano rabbiosi se infrangi le leggi della fattoria. Danno il buon esempio colpendo con il manganello, mordono al collo del coniglio sveglio. E sono sempre gli altri i tuoi nemici, ripeto nemici, mentre i cavalli galoppano negli uffici, mentre i topi si danno alla macchia e la cornacchia stampa pagine e pagine di propaganda. Ho scritto lettere d'amore che non sono uscite mai da qui. Se le sono lette all'ufficio postale, poi le hanno bruciate. La legge è uguale per tutti, ma un po' più uguale per chi non la rispetta. La legge è uguale per tutti, ma un po' più uguale per chi l'ha scritta.
Il corvo parla di una vita eterna che li aspetta. È una montagna di merda da spalare per chi pecca. Ci sono pecore che pelano, ripetono la pappardella. Cambiano idea come cambia il colore all'erba. Ne hanno mille, senza averne neanche una. Credono agli asini che volano e ai lupi che divorano la luna. Ed il fienile ormai puzza di indecisione. Ora che anche il capo ha abbandonato il pulpito della rivoluzione. Perché anche se la regola è una sola, qua cambiano una parola e il maiale ora dorme tra le lenzuola. La legge è uguale per tutti e allo stesso tempo, umile e povero è buono, ma ricco e potente è meglio. Mai da qui.
Eccoci, si rientra in voce. Se vi collegate adesso è sempre Radio Wombat. Abbiamo fatto la pausa musicale. Questo era 1989, un rapper che spesso si accompagna insieme a Kento e con la sua fattoria, la fattoria degli animali. Se vi è piaciuta la potete andare a ricercare dove vi pare. Noi siamo sempre La Stampa Rassegnata. Abbiamo già parlato in inizio di trasmissione del presidio che si è svolto sabato 2 di marzo a Firenze davanti al Maier, attivato, diciamo così, organizzato dalla rete Sanitari per Gaza, chiaramente in solidarietà e a fianco del popolo palestinese per un cessate il fuoco, per una fine del genocidio e per denunciare ancora una volta quello che è il ruolo di Marco Carrai, che tra l'altro è anche alla presidenza della Fondazione Maier. Riprendiamo la nostra stampa rassegnata, le nostre cronache, e andiamo a dare spazio e la parola a un'altra vicenda della nostra area metropolitana fiorentina.
Torniamo anche questa settimana a parlare di sicurezza, sicurezza sul lavoro, ma non solo, perché la sicurezza, come ci insegnano dal SICOBAS di Prato e Firenze, è legata ovviamente alle condizioni di lavoro, ai ritmi, all'inquadramento, alle mansioni e al rispetto delle più elementari norme sul lavoro, che troppo spesso vengono violate. Siamo appunto a parlare con Sara questa settimana di quello che è stato lo sciopero alla Weltex, azienda coinvolta nell'indotto del tessile di Prato al Macrolotto, dove dei giorni di sciopero hanno portato finalmente al rispetto delle condizioni contrattuali previste perlomeno dalla legge. Si è parlato in questo periodo ovviamente tanto di sicurezza, ci si riferisce per forza di cose al cantiere, ai morti che ci sono stati nel cantiere di costruzione della nuova Esselunga di Via Mariti, del ex panificio militare in zona di Rifredi, e appunto la riflessione che si è messa in essere, ed è evidentemente così da tanto tempo e chi lavora lo sa, è che non c'è sicurezza senza rispetto dei diritti e dei contratti. Sara, a che punto siamo lì a Prato? Cosa è successo alla Weltex? A te per un breve e sintetico racconto, la lezione che anche questa volta abbiamo da imparare, da mettere via, e insomma festeggiamo con questo anche l'applicazione del contratto della logistica per i lavoratori di Mondo Convenienza.
E ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E, sì, volevo raccontare dello sciopero che abbiamo fatto alla Weltex, una tessitura a Prato, un contesto in cui veniva applicato questo modo ormai che conosciamo di lavoro, cioè 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, alle macchine tessili, in questo caso a Prato. Lavoratori con contratti a 4 ore, 6 ore, senza contratto a nero, che lavoravano dai 3, 4, 5 anni, molti con contratto a tempo determinato, anche se lavoravano appunto da tutti questi anni, e abbiamo iniziato lo sciopero. Inizialmente alcune persone avevano deciso di rivolgersi al sindacato, poi quando abbiamo deciso di iniziare lo sciopero tutti i lavoratori hanno deciso di uscire, in tutto sono 13, e abbiamo iniziato questo sciopero appunto con l'astensione totale della forza lavoro, che è durato una settimana di trattativa, fondamentalmente, in cui i lavoratori sono rimasti in picchetto giorno e notte fuori dalla fabbrica mentre si appunto cercava di arrivare a una soluzione. Inizialmente l'azienda provava a cercare una mediazione proponendo contratti determinati o contratti part time eccetera eccetera, ma chiaramente noi e i lavoratori abbiamo tenuto la barra dritta sul minimo, chiaramente, che è i contratti indeterminati a 8 ore con l'applicazione del contratto chiaramente tessili industria. E dopo una settimana di mobilitazione abbiamo ottenuto la firma dell'accordo, l'azienda ha ceduto, anche visto il fatto che appunto di fatto è rimasta ferma una settimana grazie allo sciopero dei lavoratori, e quindi siamo arrivati appunto alla firma di questo accordo che prevede i contratti indeterminati a 8 ore. Come dicevamo, come abbiamo ripetuto anche questi giorni, giorni rispetto al tema della sicurezza. Chiaramente mettere fine alla precarietà e a questi tipi di contratti di lavoro grigio è il passo più importante per mettere il fatto che le persone possano pretendere di lavorare in sicurezza, possano pretendere di avere delle condizioni, delle tutele, e che possano anche rifiutarsi di lavorare quando non ci sono, e quindi pretendere appunto che il datore di lavoro applichi queste misure. Senza la possibilità di astenersi dal lavoro, con la paura di non essere rinnovati, di dover iniziare a lavorare solo le ore del contratto, che magari sono 2, sono 4, chiaramente questa cosa non è possibile. Purtroppo non è una realtà solamente del tessile, né tantomeno di Prato, ma è una realtà diffusissima, e i contratti part-time non, cioè che diciamo che non sono non volontari, precariato, sono appunto un qualcosa che non è una caratteristica specifica di Prato, ma lo vediamo in tutti i settori, e chiaramente a maggior ragione anche in quello edile. Per questo noi appunto in queste giornate, quando ancora si ripete mai più morti sul lavoro, quello che noi abbiamo condiviso è il fatto che non si può continuare a dire mai più morti sul lavoro. Si dice ogni volta che succede, poi purtroppo, come abbiamo visto, riparte dal giorno dopo, non si fermeranno perché noi lo chiediamo. E per questo motivo quello che noi diciamo, anche quello che abbiamo portato avanti, che rispetto a quello che è successo lì in via Mariti, è il fatto di dire non solo mai più morti sul lavoro, ma mai più precarietà, mai più contratti part time, mai più lavoro grigio, mai più appalti, mai più anche supermercati che non sono necessari. E chiaramente è chiaro che anche il tema della sicurezza passa attraverso la libertà di sciopero, la libertà di mobilitazione, la libertà di organizzazione sindacale, che attraverso cui i lavoratori possono essere tutelati, hanno dei meccanismi appunto per riescono a costruire dei rapporti di forza per pretendere che queste cose vengano applicate, senza mettere il profitto al primo posto, ma chiaramente la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Io vi saluto, ma sicuramente ci riaggiorneremo i prossimi giorni.
Assolutamente Sara, ci sentiamo ogni volta che serve, per noi è sempre un piacere, e come ho detto tante volte, insomma, la radio c'è anche per questo, per amplificare le voci di chi come voi se lo merita per l'impegno e anche, diciamolo ancora una volta, per le vittorie che possono seguire alle lotte. Non è così scontato che sempre si perda, anche questa è una narrazione che bisogna rompere e spezzare, e voi lo avete fatto tante volte, quindi la tana dell'Wombat è anche la tana del Siccobas di Prato e di Firenze. Continuiamo con le nostre cronache, con la nostra stampa rassegnata, e andiamo a vedere un altro argomento.
Stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, per seguire, per parlare e far parlare delle mobilitazioni a fianco del popolo palestinese. Lo facciamo anche questa settimana riprendendo il filo che si è cominciato a stendere dalla settimana scorsa, quando sotto l'ambasciata americana, a seguito e a fine della manifestazione lanciata da studenti e lavoratori e lavoratrici, ci sono state le ormai direi in qualche modo possiamo dire famose, perché hanno fatto notizia, cariche della polizia italiana contro i manifestanti e le manifestanti. Le abbiamo viste a Firenze sul Lungarno davanti al consolato americano, luogo presidiatissimo, oggetto negli anni di una militarizzazione sempre più forte, eppure tutto questo non ha fermato gli studenti e le studentesse che in quel corteo hanno tentato comunque di quantomeno non farsi cacciare da quel luogo, affermando il proprio diritto a manifestare. Le abbiamo viste le stesse cariche, forse per certi aspetti dal punto di vista più propriamente fisico, anche più violente in quel di Pisa, quindi insomma cariche e iniziative che hanno fatto parlare per un'intera settimana. Hanno preso la parola un po' tutti e anche su questa serie di prese di posizione che, se vogliamo commentare, probabilmente possiamo dire che è anche un successo di queste manifestazioni, il fatto che ci siano state, ma dall'altra parte anche per certi aspetti non possiamo nasconderci il limite che spesso e volentieri alcune di queste prese di posizione sono state anche strumentali e opportunistiche, tentando addirittura di spostare, come dire, il fuoco del dibattito e dell'attenzione dal tema della solidarietà con la Palestina e dell'affermazione del cessate il fuoco che le piazze portavano con sé, spostando invece la questione sul diritto alla manifestazione e a non essere manganellati. Certamente tema importante, ma che non era certamente l'unico. E quindi ci fa piacere, insomma, commentare e andare a farlo con una delle protagoniste di questa mobilitazione, che è Caterina del collettivo K1 del Machiavelli Capponi, che appunto hanno deciso non solo di scendere nuovamente in piazza denunciando la repressione, ma di farlo ancora una volta con le stesse parole d'ordine della settimana scorsa, quindi stop al genocidio, Firenze non ha paura, e tornare e tentare di farlo sotto al consolato americano. L'abbiamo appunto in collegamento con noi per dirci com'è andata la manifestazione, come sta andando la manifestazione di sabato 2 di marzo, ricordiamo la data, forse ancora non l'avevo detto, mi scuso, e riprendendo appunto il filo dalla settimana scorsa, passando anche per l'assemblea pubblica che c'è stata mercoledì 28 e probabilmente ha segnato anche un passaggio interessante ed importante per dare continuità a questa serie di iniziative in solidarietà e al fianco del popolo palestinese. Caterina, a te la parola.
Oggi, sabato 2 marzo, siamo tornati in più di 2000 persone sotto al consolato americano e è stata la risposta più grande che potevamo dare dopo le violenze del corteo del 23 febbraio contro la censura dei manganelli che la polizia ha provato ad attuare, ha provato a farci paura, ma questa cosa non ha funzionato perché ci siamo triplicati, siamo tornati ancora più arrabbiati e con ancora più voglia di gridare Palestina libera proprio sotto quei luoghi che rappresentano chi sta sostenendo più attivamente il genocidio in questo momento. Ci dobbiamo ricordare che gli Stati Uniti sono lo Stato che in questo momento ha posto ben 3 veti contro il cessate il fuoco a Gaza durante le votazioni delle Nazioni Unite. E quindi noi oggi abbiamo dimostrato che è un nostro diritto e che è importante ritornare in quei luoghi, urlare sotto quei luoghi di potere Palestina libera, perché noi è questo che vogliamo. Vogliamo una Palestina libera dall'occupazione coloniale dello Stato illegittimo di Israele.
E senti Caterina, e com'è stata la partecipazione dalle scuole? Come ti è sembrata anche propriamente dalla tua, che insomma ha un ruolo non da poco nell'organizzazione di queste mobilitazioni? Che succede dentro le scuole e la tua scuola?
C'è stata una partecipazione molto alta di studenti e studentesse, tantissimi studenti e studentesse anche dal liceo Machiavelli Capponi, che nelle ultime settimane gli studenti e le studentesse si sono mobilitate all'interno della scuola, attaccando le foto, facendo interventi, mostrando le bandiere della Palestina. La risposta della scuola ovviamente è stata di nuovo una censura in linea con le direttive del governo, staccando le foto che mettevamo, gridandoci, urlandoci addosso che non dovevamo fare sciopero per la Palestina, ma di nuovo non ci siamo fatti prendere dalla paura, e in centinaia dalle scuole siamo scesi in piazza a sostegno del popolo palestinese.
Bene, grazie Kate. E senti, un'ultima battuta, un'ultima riflessione. Cosa ne pensi, se c'è stata tra di voi già una valutazione in qualche modo anche collettiva di quelle che sono state le prese di posizione, le prese di parola, le cose scritte sui social che ci sono state da parte di tanti e tante esponenti ed esponenti della politica locale? In tutti praticamente quelli del centro-sinistra si sono in qualche modo dichiarati a favore della libertà di manifestazione, a favore
favore degli studenti, vi sembra che ci sia insomma del vero, vi sembra che ci sia un po' di ipocrisia, e comunque che tipo di insomma di valutazione date, ecco, su questo e su questa esposizione mediatica della politica?
Noi pensiamo che sia stato comunque importante che ci siano state delle condanne da parte della classe politica verso questi manganelli, contro chi manifesta pacificamente, contro giovani, giovanissimi che manifestano pacificamente. Pensiamo che però sia altrettanto importante che ci sia una condanna ferma e decisa verso le bombe che piovono ogni giorno nei territori palestinesi, perché anche lì in Palestina la popolazione è giovanissima, sono tutti i nostri coetanei, e lì non si prendono i manganelli ma si prendono le bombe, le schegge di bombe, e i palestinesi e le palestinesi rischiano la morte ogni giorno, muoiono ogni giorno, e quindi se c'è stata una condanna anche per le violenze della polizia, ci deve essere anche una condanna per le violenze che lo Stato di Israele perpetua ogni giorno da più di 75 anni.
Benissimo Caterina, siamo assolutamente d'accordo con te e con voi, questo è evidente, insomma non si può condannare la repressione sugli studenti e le studentesse se non si ha poi la capacità anche di guardare e di vedere quelle che sono le parole d'ordine delle manifestazioni che hanno prodotto anche questa repressione. Insomma, grazie mille per il tuo tempo, grazie mille per quello che ci hai detto, la viva voce dei manifestanti e delle manifestanti ci sembra assolutamente importante, anche perché la nostra trasmissione, con questo Caterina un saluto e sentiamoci pure per le prossime iniziative, perché certamente non finisce qui, stavo dicendo che appunto la nostra trasmissione invece solitamente guarda i giornali, lo facciamo anche questa volta a caldo i titoli che sono usciti domenica 3 di marzo sulla manifestazione: migliaia in corteo senza tensioni, consolato USA blindato sul Lungarno Vespucci, in corso Italia qualche negozio tira giù il bandone al passaggio degli studenti. A Firenze e a Pisa le manifestazioni in risposta alle cariche di venerdì 23 non ci fermeremo. Questo è il Corriere che mette appunto insieme Pisa e Firenze, anche se appunto essendo il Corriere fiorentino ha dato qualche elemento in più su Firenze. Poi seguendo l'articolo che si dipana su due pagine intere si vede prima Pisa, le due manifestazioni a Pisa, gli studenti tornano in piazza dopo le manganellate di 9 giorni fa, ma gli 11 feriti nelle cariche della polizia non partecipano al corteo. La foto dello striscione, la risposta pacifica dei 5.000, scritte e slogan senza tensioni. C'è questa ossessione delle tensioni che ricorre nei titoli, nei sottotitoli, in tutte le cose più importanti. Poi c'è la foto di un pasticceria con la scusate, di una gioielleria, anche se a volte l'uso dell'oro nella pasticceria l'ha fatta assomigliare, questa è una gioielleria con una serranda diciamo mezza abbassata. Poi c'è un occhiellino con una scritta prefettura e sotto aggiunto a pennarello fascista, quindi insomma sono andati proprio a cercare il dettaglio pur di far vedere qualche cosa che avesse a che fare con un minimo di allarme sociale, perché quando la risposta dei numeri è schiacciante, è così importante come è stata quella di Pisa, più che per Firenze, ma comunque anche Firenze è stata una piazza più che rispettabile con i 1.500-2.000 manifestanti come sono stati dichiarati insomma dagli organizzatori e dalle organizzatrici, e i giornali vanno poi a cercare il pelo nell'uovo, e veramente questa scritta è proprio tale. Si prosegue, come ho detto nell'altra pagina, a Firenze la partenza dal luogo delle cariche, tra i manifestanti anche la ragazza ferita, la gente che mi ha picchiata dovrebbe soltanto vergognarsi. Poi appunto Maria si vede sotto in una foto di primo piano mentre parla dal microfono, con sottofondo il teatro, la chiesa del Cestello e la bandiera palestinese, in 1.000 dal consolato blindato non rimarremo indifferenti. Questa è la copertura mediatica che ne fa il Corriere Fiorentino. C'è anche qualche articolo della Nazione: Firenze, gli studenti annunciano un nuovo corteo, andremo sotto il consolato, questo lo diceva qualche giorno fa. Poi invece ci sono i titoli online di domenica: Gaza, corteo a Firenze per la Palestina, cori contro USA e Israele, Firenze, corteo per la Palestina, un professore, i ragazzi hanno il coraggio delle idee, e poi altri titoli che più o meno si assomigliano. Non mi sembra si aggiunga niente di particolarmente significativo. Credo che in questo, insomma, noi un racconto l'abbiamo fatto fare da Caterina dall'interno della manifestazione. Su questa importante questione ci torneremo, e certamente ha fatto notizia e ci ha fatto piacere dare la parola a chi c'era davvero, non solo come presenza ma anche come ruolo organizzativo del corteo. Riprendiamo un'altra volta un pochino di fiato, facciamo un'altra pausa musicale, questa volta la facciamo con Bakis Bex, il rapper sardo, e con una sua canzone Studia Bakì.
Mio padre diceva studia Bakì, così non ti rompi la schiena, dai studia Bakì, perché non leggi dopo cena, la cultura dal lavoro, una vita più serena, dai studia Bakì, perché non leggi dopo cena, studia Bakì, così non ti rompi la schiena, dai studia Bakì, che l'ignoranza ti incatena in un mondo di ciechi, chi veda la pancia piena, dai studia Bakì, così non ti rompi la schiena. Quanto tempo è passato, quante volte ho pensato, al tempo passato sui libri, tempo buttato, considerando tutto e tutto questo considerato davanti al mio frigo vuoto, così come il mio piatto. Studia Bakì, avrai più argomentazioni per parlare con la strada, per parlare coi signori, non c'è solo bianco o nero, tutti dentro tutti fuori, dai studia Bakì, conoscerai nuovi colori. Ma io sono ancora qui, non so più che fare, a pregare non so chi, per un contratto interinale, troppo qualificato per chi mi deve giudicare, chi mi giudica spesso ha solo la terza elementare. È vero, vedo gente che passa avanti a me che non ho contatti con i cosiddetti santi, hanno corrotto fanti, organi giudicanti, a colpi di poltrona, mega appalti e contanti. Ti chiedo scusa se ho fallito di nuovo, ma non avevo capito che la vita in fondo è solamente un gioco, è un gioco, e ognuno fa le sue regole. Ti chiedo scusa se non ho ottenuto ciò che avresti voluto, ho sperato per me, ci ho creduto, anche se ho fallito, ho fatto quello che ho potuto solamente grazie a te. Studia Bakì, che non basta più il diploma per trovare un buon lavoro che ti dia una paga buona, e sapere non si accantona, per la vita rimane in una botta sola, sazi mente pancia dalla fame. Ora vado per queste strade, tutte in salita, con le suole consumate, la camicia pulita, la mia dignità ferita da sconosciuti che da due righe credono di sapere tutto sulla mia vita. Dai studia Bakì, così non ti fai comandare da chi ha il titolo di studio ma niente ciò che sa fare. Dai studia Bakì, da bravo, la conoscenza rende libero ogni uomo che ignora d'essere schiavo. Non so se me la cavo, ne so come stavo, quando ho toccato il fondo, visto che ora ci scavo, quando ho incontrato il mondo, era di più che mi aspettavo, che girasse intorno al sole, non intorno al ricavo. Dai studia Bakì, va, già ho studiato, ma forse sono nato in un posto sbagliato, forse sono nato in un tempo sbagliato, forse sarebbe stato meglio se avessi rubato. Ti chiedo scusa se ho fallito di nuovo, ma non avevo capito che la vita in fondo è solamente un gioco, è un gioco, e ognuno fa le sue regole. Ti chiedo scusa se non ho ottenuto ciò che avresti voluto, ho sperato per me, ci ho creduto, anche se ho fallito, ho fatto quello che ho potuto solamente grazie a te. Studia Bakì.
Eccoci, si rientra di nuovo in voce, sempre Radio Wombat, sempre La Stampa rassegnata. Abbiamo parlato di diversi argomenti già fino a qui, quindi come sempre il mio consiglio, non solo per la mia trasmissione ma anche per tutte le altre, è quello di eventualmente, se vi interessa, andare a ripescare podcast, scaricare, riascoltare con calma, condividere e ovviamente ascoltare il Wombat e farlo ascoltare, diciamo così. Andiamo avanti noi con la nostra stampa rassegnata, visto che avevo aperto il Corriere di domenica 3 marzo proprio per guardare i titoli di quello che è stato la manifestazione studentesca, le manifestazioni studentesche di cui si è parlato ora. Lo scorro un attimo più in basso per vedere l'ennesimo articolo, l'ennesima denuncia di quello che è il turismo insostenibile. Firenze ultima nel rapporto tra Airbnb e residenti. Maglia nera, secondo i dati di JFC, peggio di Venezia. In Toscana il 12,9% degli affitti brevi d'Italia. Questo è l'articolo con la foto di un eloquente campanello, una di quelle campanellerie, insomma, di quei citofoni, diciamo così, dove una volta c'era il citofono, dove ci sono i campanelli, le campanellerie, dove appunto si vedono i nomi degli appartamenti: San Marco, Verdi, Bello Sguardo, Santa Croce, Brunelleschi, Duomo, che indicano il fatto che non ci vive nessuno, ma che appunto sono nomi così rinascimentali o legati al patrimonio culturale, tanto per vendere e fare un po' di marketing del territorio su tutti i campanelli. Questo è lo studio di questa società che ci parla di questi numeri. Lo guardo solo così come un volo pindarico, poi ci torneremo perché uno dei temi caldi ovviamente della nostra città turistificata, città vetrina o Disneyland del Rinascimento, come è stata tante volte detta, per andare invece su un altro articolo che comunque credo a questo sia legato, che parla invece di un'area importante, significativa, molto chiacchierata, che si trova invece in uno dei quartieri della città. Tra l'altro, uno dei quartieri sul quale e del quale si è parlato e continueremo a parlarne, spero anche per certi versi, nell'ultimo periodo, perché è il quartiere di Rifredi. È un articolo che invece compare su Repubblica e che parla dell'area dell'ex Meccano Tessile o ex Galileo, come più ci piace, e che negli anni, io penso almeno nell'ultimo decennio, per non andare ancora più indietro nel tempo, se ne è parlato tante e tante volte, sempre a cavallo e sempre nello spazio ambiguo e sempre da determinare tra operatori privati, operatori pubblici, operazioni private, operazioni pubbliche, di che tipo, quali, chi e perché. L'ultimo passaggio, insomma, diciamo così, rispetto alle intenzioni su cosa farne di quell'area, era stato quello dell'ISIA, che aveva annunciato in qualche modo la possibilità di prendere l'area, o quantomeno una parte di quell'area, per farne un centro di formazione appunto dell'ISIA. Invece c'è una retromarcia, un passo indietro, ed ecco che torna nuovamente in gioco l'università, laddove l'università si era già candidata anni fa e lo stesso aveva fatto anche in qualche modo il provveditorato agli studi, perché si era parlato da parte del Comune di Firenze, della città metropolitana, del provveditorato, di un uso dell'ex Galileo, dell'ex Meccano Tessile, anche come polo per le scuole diciamo medie superiori. Però insomma, a questo punto il titolo del giornale: ISIA rinuncia, l'università va al Meccano Tessile, la rettrice, per noi un'area strategica. Accordo col comune che nell'ex fabbrica realizzerà ludoteca, centro giovani e alloggi in social housing. Il sindaco Nardella, all'inizio della nostra amministrazione, era uno dei molti luoghi senza futuro e senza identità della città. Questo, insomma, Nardella, come è ovvio che sia, si rivendica e si autoelogia per il ruolo che avrebbe avuto in questa vicenda, ruolo che io fa fatica a capire quale sia, perché ancora il futuro di quest'area non è assolutamente certo e si continuano a rimpallare ipotesi che vanno avanti perlomeno da un decennio. Comunque l'area resta lì, forse comincerà qualcosa, forse no. Per quello che si riesce a capire dal titolo sottotitolo, sembrerebbe appunto che l'università si prende l'area, o perlomeno gran parte dell'area, mentre il comune, in una porzione di questo di questa area che è abbastanza consistente, ma soprattutto forse ancor più che per le dimensioni, che comunque non sono certamente da sottovalutare, si parla della sua centralità rispetto appunto a un quadrante di vie che a maggior ragione con il passaggio della tranvia su via Vittorio Emanuele Poggetto è diventato sempre più in qualche modo centrale, purché e benché si parlasse della Rifredi produttiva di quella che era fino agli anni 70, 80 e forse primi anni 90. Oggi quartiere che sta cambiando in qualche modo volto, la tranvia ha certamente contribuito ad alcuni di questi cambiamenti, quindi a renderlo per certi aspetti un quartiere più centrale, se con centrale si intende, diciamo, il fatto che grazie alla tramvia permette il raggiungimento appunto del centro città in pochi minuti, con una frequenza anche abbastanza invidiabile, e quindi questo ne fa un quartiere appetibile per quella che stiamo descrivendo come speculazione edilizia, che sappiamo con certezza, dopo i tentativi di limitare l'uso e la trasformazione di edifici storici e di limitare appunto gli Airbnb e gli affitti brevi dentro l'area UNESCO, cioè quella limitata e delimitata dalla cerchia dei viali storici della città e delle vecchie mura, questo fenomeno si è andato ad allargare, interessando delle zone della città, magari dal punto di vista geografico anche relativamente distanti, ma che grazie alla tranvia come trasporto pubblico molto utile da questo punto di vista permette il raggiungimento del centro città in pochi minuti. Quindi certamente questa porzione di Rifredi è anche uno dei luoghi in questo senso appetibili, per cui da qui i miei personali fino a qui dubbi sul fatto che questa operazione poi andrà davvero in porto in questi termini, anche perché l'università dichiara che non sa ancora ad oggi quale facoltà o quale corso di laurea dovrebbe spostarsi dentro l'area del meccano tessile, e questo certamente non è una delle cose più incoraggianti rispetto alle dichiarazioni, perché si dice che è un'area strategica per l'università, ma però non si dice chi e cosa ci andrà a studiare e quale corso e quale facoltà, per cui insomma la cosa è ancora abbastanza fumosa. Come abbastanza fumoso sono le proiezioni del comune, che a parte giardinetto in quella porzione dove ora c'è come si potrebbe dire, di fronte alla caserma della finanza, dove c'è l'aereo, perché lì ci hanno fatto un gioco per bambini a forma d'aereo, quindi il parco in qualche modo è famoso anche un po' per questo, a parte quell'uso lì, poi per il resto è tutto ancora chiuso come era, e si parla da anni di questo centro giovani, si parla da anni dell'housing sociale e degli alloggi per l'appunto. Lo mettiamo in relazione all'articolo sugli Airbnb, perché credo che laddove ogni volta si parla di servizi per il quartiere, e quindi qui c'è ludoteca e alloggi in social housing, si voglia da parte dell'amministrazione in qualche modo dare rilevanza a queste cose per scongiurare o per in qualche modo fare poggio e buca invece con la turistificazione e la cessione ai privati, agli operatori privati a scopo turistico e comunque ricettivo di tanti e tanti locali del centro cittadino, compresi edifici di assoluto pregio dal punto di vista architettonico, paesaggistico e del patrimonio culturale che incarnano e che rappresentano. Quindi insomma vediamo come andrà avanti, però fino a qui si pensava all'Isia, credo, se non ricordo male, che qualche articolo negli anni l'avevo pure letto per quest'area di Rifredi, e invece si sa che ad oggi dovrebbe essere l'università come operatore e attore immobiliare in città, tra l'altro un operatore e un attore immobiliare abbastanza protagonista per quanto riguarda l'area metropolitana fiorentina tutta, tenendo anche conto dell'allargamento fino al polo scientifico universitario di Sesto, che dovrebbe interessare quest'area qua. Vediamo come evolverà. Andiamo a dare l'ultimo intervento per questa settimana.
Tra le tante cose vogliamo andare a dare spazio a una notizia che sicuramente non comparirà nelle cronache locali e sui giornali mainstream che ancora la fanno. Parlo e parliamo di un'iniziativa che si terrà al Presidio, no inceneritori, no aeroporto, una giornata abbastanza composita che parte la mattina alle 9.30, sto parlando di domenica 10 marzo, scusate se non l'avevo ancora detto, comunque si parte la mattina alle 9.30 con il ritrovo al polo scientifico universitario che, come in molti e molte sapete, è dotato di ampio parcheggio pubblico libero e gratuito, e questo non è certamente poco. Da lì una bella camminata in compagnia di un appassionato di storia del territorio e un erpetologo che è Giacomo Bruni, l'altro è Pino Buggiani, per fare un giro nelle oasi e in quelle che sono le bellezze naturali che ne dica Toscana Aeroporti, che vuole realizzare proprio su questi terreni e in questa porzione di territori della piana fiorentina il nuovo aeroporto. Invece sono anche luoghi di pregio e apprezzabili da un punto di vista sia paesaggistico sia della flora e della fauna che qui è insediata. Il ritorno dalla camminata ci porterà proprio in via dello Smannoro, dove c'è il famoso, insomma, per chi lo conosce ma anche per chi non c'è mai stato, e questa potrebbe essere una buona occasione per arrivarci, appunto il presidio Nonci Neritori Nuoro Porto, la struttura che gli abitanti hanno realizzato e che insiste proprio su uno dei terreni sui quali dovrebbe passare la pista. Lì il pranzo intorno alle ore 13 e a fine di questo pranzo genuino fatto con i prodotti di Orto Collettivo e con quelli che sono gli acquisti solidali che questa realtà ci propone già da diversi anni nel nostro territorio, ci sarà la presentazione di un libro. Anche questo direi un momento più che interessante, e proprio di questo vogliamo parlare con l'autrice Linda Maggiori, autrice del libro Mamme Ribelli, edito per Edizioni Terra Nuova, che mette insieme tante vicende e tante storie, non solo di donne, non solo del nostro territorio, ma un po' sparse in tutta Italia. Appunto, abbiamo con noi Linda per raccontarci e farci venire la voglia di partecipare alla presentazione del libro, oltre alla voglia che sicuramente già vi ho fatto venire io parlandovi e invitandovi alla camminata e al pranzo, sempre di domenica 10 marzo. Linda, a te la parola per una breve ma sufficiente presentazione del libro che presenterai insieme a noi domenica 10 marzo qui a Firenze al presidio Nonci Neritori Nuoro Aeroporto.
Sì, grazie a tutti per questa opportunità di venire appunto a trovare questo importante comitato di Firenze che si batte contro gli inceneritori e gli aeroporti. Io appunto nel libro Mamme Ribelli ho intervistato Milena che è appunto una delle mamme ribelli che in questo territorio ha lottato contro l'inceneritore, contro l'aeroporto e contro tanti altri soprusi ambientali. Nel libro ci sono 26 capitoli, ognuno dedicato a una donna o più donne che appunto dal nord al sud Italia stanno lottando contro le devastazioni ambientali, contro l'inquinamento, contro appunto anche l'omertà istituzionale. Quindi ho intervistato le mamme NOPFAS del Vicentino, le mamme volanti di Brescia, le donne di Taranto, le madri che si battono contro le basi militari in Sardegna, le mamme antismog della pianura padana, le mamme di Venafro contro i cementifici, gli inceneritori, le mamme No Tap e tantissime altri. Ecco, e questo proprio per dare voce a situazioni che spesso appunto non leggiamo nelle cronache, no? Che non passano, che non sono magari sotto i riflettori, ma invece dimostrano questa grande resistenza che c'è nei territori, proprio di donne che lottano per la salute dei loro figli, ma anche dei figli di tutti. E queste sono delle sentinelle, le cosiddette sentinelle del territorio, fondamentali affinché si appunto non si lasci spazio alle devastazioni ambientali. Ecco, un libro che vuole dare voce a situazioni più o meno drammatiche, situazioni veramente molto coraggiose e soprattutto un libro che vuole invitare alla resistenza, alla ribellione, non solo appunto delle donne che appunto da sempre sono vittime di questo sistema predatorio, patriarcale, no? Di violenza sulla donna, sul corpo della donna e sulla terra, ma invita un po' tutti, invita tutti, donne, uomini, a ribellarsi e a far fronte comune contro appunto un sistema sempre più tossico. Quindi vi invito a venire alla presentazione e dialogare con noi, perché ci saranno comunque tante mamme, tante donne che vengono appunto un po' da tutta la regione, che magari appunto alcune di queste ho già intervistato nel libro. Si parla anche di Piombino, si parla di Massa Carrara, si parla di La Spezia, si parla appunto di tante realtà territoriali che appunto stanno lottando per l'ambiente. Quindi ci vediamo domenica 10 marzo e un abbraccio a tutti e grazie di questo spazio.
Linda, grazie a te del tuo tempo, della tua descrizione, soprattutto del tuo lavoro, e speriamo con tutti e con tutte di vederci davvero il 10 di marzo nella forma che ho descritto, a partire dalla camminata la mattina, il pranzo al presidio e la presentazione del libro. Per evitare anche qui di fare brutte figure, visto che il tempo è un po' ballerino e ovviamente negli eventi, nelle iniziative all'aperto non si sa mai come va, prima di uscire di casa controllate i social, controllate la punta per vedere se eventualmente c'è stato delle modifiche o degli annullamenti. Mi riferisco soprattutto alla camminata, perché se c'è tanto tanto pantano diventa una cosa più sgradevole che piacevole. Invece il libro magari lo manteniamo, ma chissà dove. Quindi controllate la piana contro le nocività. Dalla stampa rassegnata direi che a questo punto è davvero tutto. A voi tutti e tutte un grande ciao!